Allora, c'era Giuseppe di Foggia che ci diceva: il giudizio di condanna per chi non ha accettato il Signore Gesù come personale salvatore ha qualche relazione con lo stagno di fuoco e di zolfo di cui parla l'Apocalisse? A te la parola, allora.
Sì, allora, sicuramente ha una perfetta attinenza con chi non ha creduto nel Signore Gesù, anche se dobbiamo fare un distinguo. Quando nel momento in cui una persona, uomo o donna che sia, termina la sua vita qui, non avendo creduto nel Signore Gesù, quindi non avendo accettato il messaggio del Vangelo, non avendo creduto nel messaggio del Vangelo, andrà in due luoghi. Il primo luogo viene conosciuto come l'Hades, ovvero l'Hades nella scrittura, nel Nuovo Testamento, viene descritto come una sorta di carcere, un pochino come i condannati a morte che sono in attesa dell'esecuzione, del giudizio definitivo. E la storia del ricco e di Lazzaro ci insegna che già dal momento in cui una persona non credente muore, inizia subito la sua sofferenza, ed è una sofferenza, da come ci viene descritta nella parola, che è veramente qualcosa di spaventoso. Però quello non è ancora lo stagno di fuoco e di zolfo. Lo stagno di fuoco e di zolfo ci sarà nel momento in cui questa persona verrà giudicata dal Signore Gesù in via definitiva, nel giudizio del gran trono bianco, che è descritto appunto in Apocalisse capitolo 20. Quindi quando il Signore, anche se nel testo non c'è scritto che è il Signore Gesù, però la Bibbia ci fa capire che sarà proprio Lui, perché nel Vangelo di Giovanni è scritto che il Padre ha consegnato tutto il giudizio nelle mani del Figlio. Allora il Signore Gesù, quando aprirà i libri, anche se sappiamo che il Signore non ha bisogno di libri, ma quei libri più che altro serviranno per gli imputati, e il nome di questa persona non si trova scritta nel libro della vita, allora la parola di Dio dice che tutti coloro che non vennero trovati scritti nel libro della vita dell'agnello furono gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi lo stagno di fuoco e di zolfo è il luogo definitivo e eterno che vedrà come ospiti proprio coloro che non hanno creduto nel messaggio del Vangelo. E quindi si parla di sofferenze che sono eterne, che non avranno mai fine. Quindi sicuramente c'è un'attinenza perfetta, direi, tra lo stagno di fuoco e coloro che non hanno creduto nel messaggio del Vangelo, quindi che non hanno creduto nel Signore Gesù.
Bene, allora grazie anche a nome di Giuseppe della tua risposta, e quindi penso che puoi partire con lo studio che hai programmato per stasera.
Ok, allora, come dicevo, parleremo sul Tribunale di Cristo e vedremo subito quelle che sono le differenze tra il primo evento che abbiamo visto, ovvero il rapimento, e il Tribunale di Cristo. Allora, il rapimento della Chiesa è una promessa, come noi abbiamo già visto, ed essendo una promessa è il Signore che si fa garante di questa promessa, ovvero il rapimento della Chiesa ci sarà a prescindere o indipendentemente dalla mia fedeltà. Cioè, possiamo fare il caso che io sia un credente carnale, un credente che si svia, un credente che pecca contro il Signore tante volte, però il mio peccato non influenza la promessa del rapimento. Il Signore Gesù, se io sono veramente un credente, sono veramente un nato di nuovo, il Signore Gesù, quando tornerà per prendere la sua Chiesa, certamente prenderà anche me, anche se magari non sono, o come si suol dire, un credente modello. Ma per quanto concerne il Tribunale di Cristo, è tutta un'altra cosa. Allora, il Tribunale di Cristo è il secondo evento profetico in ordine cronologico che la Chiesa sta aspettando, sta attendendo. E che cos'è il Tribunale di Cristo? Perché ci deve essere il Tribunale di Cristo? È proprio così necessario che il Signore valuti la sua Chiesa? Allora, vogliamo intanto leggere, per il tempo che ci è consentito, qualche brano che noi abbiamo proprio nella scrittura. Allora, in Prima Pietro, capitolo 4, possiamo leggere dal versetto 15 fino al versetto 17, l'Apostolo Pietro fa una dichiarazione che è molto molto importante. Allora, io mi chiedo scusa se magari leggo quasi subito, magari chi ha la Bibbia non ha il tempo neanche di trovare il passo. Comunque, se non lo trovate potete ascoltare me, che non c'è problema. Allora, l'Apostolo Pietro dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Allora, qui abbiamo una domanda, un interrogativo che è solenne da parte dell'Apostolo Pietro, che si unisce all'interrogativo che abbiamo nel versetto 18, quando dice: e se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Appunto, ricollegandoci alla domanda che il nostro ascoltatore ha fatto prima. Allora, l'Apostolo Pietro dice che come cristiani, nel nostro modo di comportarci, dobbiamo fare la differenza. Pietro dice che noi non dobbiamo soffrire come omicidi o ladri o malfattori, cioè una sofferenza meritata, una sofferenza che è dovuta al fatto che noi veniamo meno alla legge umana oppure veniamo meno a quella che è l'etica cristiana. Come cristiani siamo chiamati semmai a soffrire ingiustamente, cioè perseguitati a motivo del Vangelo, perseguitati a motivo della nostra fedeltà, della nostra ubbidienza. E dopo aver fatto questa panoramica sull'etica cristiana, Pietro dice che è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, ovvero la casa di Dio chiaramente indica la Chiesa. Allora, questo versetto noi lo possiamo capire e comprendere in due modi che non sono antitetici, ma che si uniscono a vicenda. Allora, il Signore può valutare la sua Chiesa ancora quando è sulla terra, nel senso che, come fece un tempo con il popolo di Israele, per farlo rinsavire o per fargli capire determinate cose, talvolta il Signore utilizzava le maniere forti, come si suol dire. E il Signore può fare la stessa cosa ancora oggi nei confronti della Chiesa. Sappiamo che purtroppo, sebbene la Chiesa del Signore Gesù sia santa, sia stata purificata dal sangue dell'agnello, purtroppo, visto che la Chiesa è costituita da uomini, da donne salvate per grazia, ma che ancora sono fallibili, purtroppo si rischia ancora di peccare contro il Signore. E il Signore ha i suoi modi, certamente, per farci capire quelli che sono i suoi insegnamenti. Ma una cosa è certa: che il giudizio, ovvero la valutazione generale, globale e definitiva della Chiesa, ci sarà nel momento in cui tutta la Chiesa sarà presente davanti al Signore Gesù. Anche in questo caso è il Signore Gesù il protagonista indiscusso di questo tribunale, è Lui il giudice, proprio per il motivo che dicevo prima, perché il Padre ha consegnato tutto il giudizio nelle mani del Figlio. Qualcuno si potrebbe chiedere: come mai? Perché è il Signore Gesù che si è incarnato, è il Figlio di Dio che si è incarnato in un uomo, quindi si è, possiamo dire, autolimitato. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi dice che si è svuotato completamente, svuotò se stesso, dice l'Apostolo, si annichilì per prendere forma di servo e forma di uomo. Quindi il Signore Gesù sa perfettamente che cosa vuol dire essere tentati, sa perfettamente che cosa vuol dire soffrire, sa perfettamente, conosce perfettamente quali sono i limiti di un corpo umano, della psiche umana e via dicendo, proprio per il fatto che il Signore Gesù stesso ci è passato, con la differenza che però Lui non ha mai commesso peccato e non ha mai trasgredito a un solo comandamento di Dio. Quindi è necessario che ci sia proprio questa valutazione, proprio per il fatto che il Signore è giusto, il Signore non lascia nulla in sospeso. Ed ecco perché il Tribunale di Cristo, e questa è la differenza più grande con il rapimento della Chiesa, ha a che fare con la nostra diretta responsabilità. Un secondo brano che possiamo vedere insieme l'abbiamo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, versetti 24 e seguenti. Dice l'Apostolo Paolo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. È un passo questo che è veramente eccezionale, straordinario, di una portata e di una ricchezza veramente impressionanti. Allora, in questo brano l'Apostolo Paolo paragona il credente a un atleta. Noi sappiamo tutti chi è l'atleta, penso che io sono abbastanza appassionato di sport e quando ci sono le
Ecco, avevamo previsto una interruzione.
Colui che arriva per primo al traguardo. Allora, noi vediamo proprio in questo brano che l'atleta, ci dice l'Apostolo Paolo, deve essere temperato in ogni cosa, cioè deve essere allenato, deve essere equilibrato, deve dedicare proprio la sua vita per quanto concerne la ricevuta proprio di questo premio. E qui si parla di una corona che è incorruttibile, di un premio che è incorruttibile. Allora, noi sappiamo quanta fatica deve fare un atleta, un corridore, possiamo metterci qualunque disciplina sportiva, per ricevere una medaglia d'oro. Almeno 4 anni gli atleti faticano per prendere una medaglia d'oro, che a livello di contanti, a livello di valore, non è che costi molto, ecco, quella medaglia. Ed è una medaglia corruttibile, è una corona corruttibile. Nell'antichità, quando c'erano le Olimpiadi, sono nate in Grecia, e poi l'impero romano, quando ha conquistato la Grecia, ha preso questa disciplina sportiva, è passata all'impero romano. Ebbene, quando gli atleti gareggiavano davanti all'imperatore, loro che cos'è che ricevevano? Ricevevano una corona di alloro che vale pochi centesimi a livello di soldi. Ma perché l'atleta faticava l'inverosimile per conquistarsi quella corona di alloro? Non era tanto per la corona di alloro, quanto per il fatto che veniva incoronato dall'imperatore in persona. Questo era l'onore a cui l'atleta guardava, cioè l'essere incoronato, l'essere onorato dall'imperatore in persona, che sappiamo, ai tempi dell'impero romano, l'imperatore era equiparato a un dio. E invece, per quanto riguarda noi cristiani, quanto più noi dovremmo impegnarci a ricevere questo premio dall'imperatore celeste in persona, ovvero dal Signore Gesù, e tra l'altro per una corona che è incorruttibile, cioè una corona che non passerà mai, un premio che non passerà mai. E questo è veramente qualcosa di molto molto importante. Andiamo ad un altro brano che riguarda sempre questo argomento, ovvero Romani 14. Romani 14 troviamo una definizione molto molto importante, Romani 14, versetti 9 a 11. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti e sia dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Anche questo è un brano molto molto importante che apre un ventaglio di riflessioni veramente numerose. Allora, una cosa tecnica, una nota tecnica: in alcune versioni invece di tribunale di Dio trovate tribunale di Cristo. Poi non so se qualcuno mi farà la domanda, adesso non è che voglio approfondire tanto questa questione, ma se qualcuno mi farà la domanda sul perché c'è questa differenza, poi magari rispondo. Comunque parliamo di tribunale di Dio in questo caso. E nello stesso tempo l'Apostolo Paolo dice che giungerà il tempo in cui ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore e ogni lingua darà gloria a Dio. Allora, certamente quando la Chiesa sarà presente al Tribunale di Cristo, e vorrei ricordare che al Tribunale di Cristo saranno presenti soltanto i credenti, non ci saranno i non credenti, ci saranno soltanto i credenti, cioè i veri nati di nuovo, che devono essere valutati dal Signore Gesù. Però qui l'Apostolo Paolo, in questo brano, parla di una genuflessione, di una prostrazione che è globale. Dice: ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Mi pare di averlo già precisato in qualche puntata precedente. Allora, quando ci si troverà davanti al Signore, i figliuoli di Dio, i cristiani, i credenti, coloro che lo hanno creduto per fede, che lo hanno accettato, certamente si inginocchieranno davanti a Lui, ma per loro sarà un momento di gioia, sarà un momento di allegrezza, sarà un momento di adorazione. Quanto è bello, pensate, noi che ci troveremo davanti al Signore Gesù e ci prostreremo davanti a Lui, è qualcosa veramente di sublime. Ma per chi non ha creduto nel Signore Gesù, chi lo ha rifiutato, ebbene, anche le sue ginocchia dovranno piegarsi davanti a Lui, ma per lui però, o per lei, sarà troppo tardi. Però anche i non credenti, anche chi ha rifiutato il Signore Gesù, nel momento in cui se lo troverà davanti, dovrà inginocchiarsi anche lui, perché lui è degno. Nell'Epistola ai Filippesi è scritto che Dio lo ha sovranamente innalzato affinché tutti si prostrino davanti a lui e ogni lingua lo riconosca come Signore alla gloria di Dio Padre. Ma in questo brano è interessante anche le domande che Paolo pone nel versetto 10. Dico questo e poi magari possiamo fare uno stacco musicale. Dice: ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? È veramente triste quando anche noi come credenti, che conoscono la parola di Dio, che conoscono il Signore, magari ci lasciamo andare a qualche giudizio di troppo, ci lasciamo andare alle critiche, alla maldicenza, alla calunnia nei confronti di altri. Questo è veramente molto triste. E questo avviene perché? Perché ci dimentichiamo di un fatto importante, che è soltanto al Signore spetta questo tipo di giudizio, spetta il giudizio definitivo, perché è il Signore che conosce i cuori di tutti. Di certo i nostri giudizi sono molto molto fallibili e molto parziali. Soltanto il Signore può veramente esprimere un giudizio perfetto e un giudizio e una valutazione definitiva. Io, Eliseo, direi di magari fare uno stacco musicale, cosa ne dici?
Sì, come avevamo programmato, facciamo una pausa musicale. Mandiamo il motivo richiesto da Lucia, che richiede dal gruppo Fides il motivo La mia vita con Gesù, e poi torneremo con Andrea.
Con Andrea.
gruppo Fides, un gruppo che non ascoltiamo molto spesso, infatti sono motivi quasi sconosciuti per me, perché li ascolto appunto poco. La mia vita con Gesù, motivo richiesto da Lucia di Apricena, provincia di Foggia, quindi salutiamo Lucia. Allora Andrea, torniamo, salutiamo anche Cosimo da Reggio Calabria che si è aggiunto in questo momento, Runner 1970, ha detto che si metteva in ascolto dello studio di Andrea. Allora Andrea, un brevissimo riepilogo e poi riprendi lo studio, va bene? Andrea? Mica è sparito? Pronto Andrea?
No, eccomi Eliseo, sì. Mi ero dimenticato di togliere la barra rossa dal microfono.
Ah sì, sì, comunque hai capito cosa ho detto? Avevo detto un brevissimo riepilogo anche per Cosimo che è entrato da Reggio Calabria e poi riprendi lo studio, va bene?
Ok, allora stiamo parlando sul Tribunale di Cristo, abbiamo detto che questo è il secondo evento profetico che la Chiesa del Signore Gesù sta aspettando, sta attendendo. Abbiamo visto qualcosa intorno al premio, al fatto che il Tribunale di Cristo ci sarà proprio affinché i credenti fedeli possano essere ricompensati dal Signore Gesù per la loro fedeltà. Questo adesso lo vedremo magari di più nel dettaglio. E che comunque c'è proprio questa necessità che comunque la Chiesa del Signore venga valutata dal Signore stesso in un modo assolutamente imparziale, in un modo perfetto, perché sappiamo che i giudizi del Signore, le sue valutazioni sono certamente perfette. E riprendendo, qualcuno potrebbe chiedersi: ma è proprio necessario il fatto che dobbiamo essere giudicati dal Signore Gesù? D'altro canto, qualcuno potrebbe dire, in Romani 8 è scritto che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E certamente dobbiamo tenere conto di un fatto fondamentale. Per il credente, per il vero figliuolo di Dio, certamente non c'è più nessuna condanna, ma noi sappiamo che la condanna è quello che è ciò che aspetta il non credente, cioè coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù e non hanno creduto nel Vangelo. Loro saranno condannati, riallacciandomi la domanda iniziale di Giuseppe che mi aveva posto all'inizio. Ma il giudizio però è una cosa diversa, non è la condanna. Il giudizio, per giudizio si intende una valutazione, si intende un'analisi dettagliata che il Signore Gesù farà della sua Chiesa, di ciascun componente della Chiesa del Signore Gesù, da quando è nato fino all'ultimo secondo, possiamo dire, di quando lui era sulla terra. In pratica, quando ci sarà il Tribunale di Cristo, è come se davanti a noi passasse un film di tutta la nostra vita. Quindi tutti quei peccati inconfessati, tutti quei pensieri che non abbiamo mai espresso, quelle male parole, quei sentimenti malvagi, negativi che potevamo avere nel nostro cuore, che ovviamente nessuno vedeva, ma il Signore vedeva perfettamente, ecco, tutto verrà alla luce. Ecco qual è l'aspetto, se vogliamo, preoccupante del Tribunale di Cristo. E questo dovrebbe in un certo qual modo impaurire un pochino chi non sta camminando davanti al Signore con fedeltà. È chiaro che chi sta camminando davanti a Dio con amore, con dedizione, con zelo, con fedeltà, anche se nessuno di noi è perfetto, come sappiamo, però, come abbiamo detto, il Tribunale di Cristo è per chi il premio, non il Tribunale di Cristo, ma il premio, verrà consegnato ai figliuoli di Dio fedeli. Ed ecco perché, e torniamo ora ai testi biblici, in 1 Corinzi capitolo 3, versetti 9 e seguenti, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Ecco, questo è il premio. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Allora, questo è il brano principale, è il brano chiave che ci parla del tribunale di Cristo. Allora, l'apostolo Paolo, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che lui, insieme a tutti coloro che lavoravano insieme a lui, erano collaboratori di Dio. Ma non soltanto Paolo può definirsi in questo modo, ma io credo che tutti i figliuoli di Dio possano definirsi in questo modo, ma nel momento in cui desiderano veramente servire il Signore. È chiaro che non si può essere collaboratori di Dio se si è apatici, se si è tiepidi, se non si ha voglia e desiderio di servire Dio. Dobbiamo essere animati dallo zelo e dal desiderio di servire il Signore, e in questo modo possiamo essere suoi collaboratori. E poi Paolo ci parla di quello che è l'unico fondamento, possiamo dire la pietra angolare, il fondamento della Chiesa, che sappiamo essere il Signore Gesù. Lui è questo unico fondamento e nessuno può porre un fondamento diverso se non il Signore Gesù. Ma il Signore Gesù è il fondamento che c'è già, quindi nessuno deve aggiungerne un altro. E poi l'apostolo Paolo ci parla appunto di questi materiali, che ovviamente sono da vedere in un senso simbolico, cioè oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, che descrivono la bontà di un servizio oppure la squalifica di un servizio. Quindi ecco perché Paolo dice: ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Cioè Paolo ci sta dicendo: badate bene a come voi vi state comportando e a come state servendo il Signore, perché noi potremmo anche servire Dio, ma non nel modo che Lui vuole. Io potrei, ad esempio, servire il Signore, predicando la parola, stando anche qui con voi questa sera, ma avendo un cuore orgoglioso, avendo un cuore che si innalza, e non invece un cuore umile, uno spirito umile, uno spirito contrito, come dice la parola di Dio, che è lo spirito che gradisce il Signore. Quindi il Signore, nel leggere nel nostro cuore, Lui sa trarre una valutazione assolutamente perfetta. Quindi sarà proprio in quel momento, sarà in quell'istante, in questo evento così straordinario del Tribunale di Cristo, che il servizio di ogni credente, di ogni figliuolo di Dio, ogni pensiero, ogni parola, ogni sentimento verrà attentamente analizzato. E alla fine il Signore Gesù dirà: io ti do questa corona, oppure potrà anche dire: io non ti do niente. Non ti do niente perché non mi hai servito, perché mi hai servito male, perché per tanti motivi, perché sei stato un credente carnale, perché hai voluto seguire le tue passioni, i tuoi desideri, per te non c'è niente. E questo è il danno di cui parla l'apostolo Paolo nei versetti successivi, ovvero nel versetto 15, quando dice: se l'opera sua, quindi tutte le nostre opere, vengono arse, quindi non rimane niente delle nostre opere, noi ne riceveremo il danno. Io mi sono chiesto tante volte che cosa poteva essere questo danno di cui ci parla qui l'apostolo Paolo, e io credo di aver trovato una risposta abbastanza esaustiva, e ce la dà l'apostolo Giovanni. Un attimo che adesso provo a cercare, ecco qua, in prima Giovanni capitolo 2, e versetto 28, ecco che cosa ci dice l'apostolo: e ora figliuoli, rimanete in lui, affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Allora io credo, miei cari, che il danno che un credente riceverà al tribunale di Cristo nel momento in cui il Signore Gesù gli dirà: io non ho nulla per te, perché non mi è servito, perché non mi è servito con fedeltà, perché sei stato infedele, e per tanti altri motivi, ecco, il danno è la vergogna. Pensate per un attimo, noi le magagne, come si suol dire, cerchiamo di nasconderle, cerchiamo di non farle sapere a nessuno. se siamo sinceri, se siamo onesti, ovviamente tiriamo fuori anche il negativo che c'è in noi, ma se vogliamo fare i furbi siamo molto bravi a nascondere il tutto. Ma in quel momento, quando noi saremo davanti al Signore Gesù, noi non potremo nascondere nulla. Qualunque sentimento, qualunque pensiero, come dicevo prima, verrà fuori. Un pensiero magari cattivo avuto verso un fratello, verso una sorella, verso il mio prossimo, il bene che io potevo fare e non ho fatto, potevo evangelizzare quella persona e non l'ho fatto, ma tantissimi episodi potremmo elencare. Ebbene, tutto verrà fuori e non ci saremo soltanto noi presenti, ma ci sarà tutta la Chiesa. Quindi tutta la Chiesa sarà testimone di ciò che noi avremo fatto, sia in bene e sia in male. Ecco perché questo evento è veramente così impressionante, così solenne, ed io credo che oggi come oggi dobbiamo sempre tener conto del fatto che il Signore Gesù ci valuterà, analizzerà come se fosse come uno scanner celeste, potremmo dire, tutta la nostra vita. E volevo leggere un ultimo brano prima di terminare. L'abbiamo in Geremia, capitolo 17, versetti 9 e 10. Sono due versetti molto conosciuti, ma molto importanti. Dice: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Allora, in questo brano il Signore si presenta come colui che remunera, come colui che ricompensa a seconda delle azioni, delle opere che sono state fatte. Ebbene, se la nostra azione è malvagia, e qui ovviamente abbiamo un principio generale che è anche rivolto ai non credenti, anche i non credenti fanno e compiono delle opere, però ovviamente opere che Dio non gradisce, ebbene ci sarà una retribuzione anche per queste opere, una retribuzione certamente negativa, una retribuzione di giudizio, ma e la stessa cosa vale anche per quanto concerne i tribunali di Cristo. Il Signore si presenta come colui che dà una ricompensa. Ebbene, la mia preghiera è che tutti noi possiamo ricevere quella ricompensa positiva, quella ricompensa che ci onora, quella ricompensa che ci innalza, ma non perché ci innalziamo da noi, ma perché è il Signore Gesù che ci onorerà per il fatto di averlo servito con fedeltà. Ecco, questo vuole essere il mio desiderio e spero, anzi sono sicuro, che è anche il vostro di desiderio.